Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno e benvenuti al programma di viaggi del Centro Radio Club. Racconti, note di viaggio, tutto ciò in questa ora dedicata ai viaggi. Fra un attimo avremo il primo ospite della giornata.
Miles an hour, gonna drive past the Stop and Shop with the radio on. I'm in love with the modern world, Massachusetts when it's late at night, and the neon when it's cold outside. I got the radio on, just like the roadrunner going around the highway. Stop and Shop, then I drove by the Stop and Shop. I like that much better than walking by the Stop and Shop, 'cause I had the radio on. I felt in touch with the modern world, I felt in love with the modern world, I felt in love with Flatbed and Rosendale, 'cause I had the radio on. I felt like
Senti. A
with the radio on. Now I said hello to the spirit of old 1956. It was patient in the bushes next to 57. Well, the highway was my only girlfriend, 'cause I went by so quick, and suburban trees were out there, and consequently it smelled like heaven. So I say, Roadrunner once, Roadrunner twice, we're in love with this feeling now. It will be on the line. All right, now we can tell about our love, you man.
Radio on,
I got the AM.
Radio on,
I got the power, I feel the feeling now.
Radio on,
I feel the feeling, it's feeling alright now.
Radio on,
and I feel in touch with the modern world. Okay, let's go to Route 128. Can't you feel it out in Needham now?
Oh yeah, oh yeah. Buongiorno Paolo Leonelli, viaggiatore, viaggiato anche con Contrario Club, ma oggi ci racconta una storia tutta sua al di fuori dei viaggi col Contrario Club. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a tutti, sono Paolo. Buongiorno.
Allora Paolo, Ci porti nei Caraibi, fra l'altro a vela, e questa è la tua esperienza, vero?
Eh sì, quindi la stessa cosa che ci accomuna, Jimmy, la stessa passione che abbiamo entrambi. Io vado in barca a vela da quando avevo 25 anni, adesso ne ho un po' di più, e quindi tra l'altro coglierei anche l'occasione, se sei d'accordo, di raccontare un po' di questa bella esperienza che è stata la scuola di vela, la Via del Mare, di cui facevo parte. E che ha fatto anche pubblicità su Controradio.
Sì, me la ricordo, tanto tempo fa, però, se non sbaglio.
Allora, Via del Mare fu fondata nell'86. Io muovevo i primi passi in barca a vela e andai a fare un corso di vela con l'Arcivela. E quindi dall'Arcivela poi nacquero due realtà con l'idea di vela democratica e accessibile. Bella la storia. Perché nacque l'Anemos, che faceva vela più derive, quindi più iniziazione, campeggio nautico, cose impensabili adesso, con una deriva andare a fare campeggio lungo costa, no? Immaginate.
Sì, impossibile.
Impossibile adesso trovare gente che fa queste cose. Si trovavano, quindi tiravi la barca in secca, andavi a cercare per fare la spesa, che portavi la tenda, cose così. E io invece fui tra i fondatori della cooperativa Via del Mare, che comprammo una barca, uno Show 34, e facemmo questa idea di barca di vela democratica. Infatti, voglio dire, eravamo un po' tutti volontari, per cui cercavamo di contenere un po' i costi e ci siamo divertiti un bel po', sinceramente. Io non campavo di quello, facevo altro, per cui prendevo le ferie e andavo a fare
Lo Show 34 è una barca molto di moda. Allora era 34 piedi, barca da crociera pura, non velocissima, però una bella barca,
una bella barca.
Dai, raccontaci del viaggio. Da dove sei partito?
E quindi vari anni fatto da skipper, poi quindi uno dei fondatori, insieme a me, della Via del Mare, era già stato ai Caraibi. E disse: dai, facciamo questa cosa, facciamo con skipper, aiuto skipper. Poi andammo e Stefano era lo skipper, io ero l'aiuto, e ci facemmo il volo Parigi e Parigi Martinica,
siamo proprio nei Caraibi, è proprio
nei Caraibi.
Dove c'è la Dominica, la Martinica, la Guadalupe, la Grenada, eccetera, eccetera.
Esatto,
un posto mitico, i Caraibi, proprio i Caraibi vicino alle Barbados, insomma, proprio Caraibi. Si parte dalle
Marene, il porto a sud della capitale dell'aeroporto, eccetera, e quindi ce ne andiamo a Grenada. Grenada, bella isola dove ci sono le Piton, due montagne piuttosto importanti vicino a terra, belle da vedere. Quindi lo shock, per esempio, per me è la prima volta, insomma, vedere questa foresta rigogliosa, queste cose, fu bellissimo, insomma, no? Erano, poi gli ancoraggi erano fantastici, perché essendo posti con molte pendenze, tipo Grenada e St. Vincent, e a volte si faceva veramente l'ancoraggio buttando le prue a terra e l'ancora di poppa, no?
Allora, molto pendenza vuol dire che la costa va giù molto velocemente, e quindi già a poca distanza dalla costa non si può più ancorare, perché c'è il fondale troppo profondo, e quindi bisogna ancorarsi. No, spiego per chi non,
grazie, perché lo davo per scontato.
Esatto, quindi bisogna ancorarsi veramente vicinissimi alle rocce, in molti casi quando c'è, diciamo, quando il fondale va giù abbastanza ripido, vuol dire che la costa è molto rocciosa, e quindi bisogna proprio andare a mettere la prua vicinissimo a queste rocce. La notte poi fa un po' paura, è così?
Esatto, poi un po' per tutti come istruzione: se uno vede che c'è una costa piatta, quello che c'è sulla costa continua nel mare, per cui se sei certo. A Lignano Sabbiadoro e continua piano piano e l'acqua scende lentissimamente. Se sei su nel Salene, voglio dire, a creare una Sorrentina, voglio dire, vedi le montagne a ridosso della costa e il mare va giù nello stesso modo. Per cui, ecco, ancorare in posti rocciosi è tipicamente molto difficile.
E queste isole Caraibi, in realtà sono delle montagne che vengono su dal profondo dell'oceano.
Esatto.
E quindi sono le cime di montagne, la maggior parte della montagna è sommersa. Ma veniamo al viaggio, Paolo. Quindi parte.
Lì a Grenada, molto, molto bello. Ripetendo, fu bello la storia, perché ogni porto dove cambiavi nazione, tu dovevi fare dogana. Mi ricordo che a Grenada ci prontò la guardia costiera, perché dopo un po' arrivò, così abbiamo l'occasione di raccontare, e ci prontò perché non avevamo messo la bandiera di cortesia. E raccontiamo adesso cos'è la bandiera di cortesia. Vai tu.
Sì, la bandiera di cortesia è proprio una cortesia, si tira su alle crocette, cioè dove
a metà barca, insomma, ecco.
Sì, si tira su parallela all'albero, la bandierina piccolina, quella bandierina piccolina della località, del paese che stai visitando,
che ci sta ospitando. Esatto.
Certo. E quindi bisognava avere la bandiera di cortesia.
No, ce l'avevamo
bacchettato.
E poi questo ripassò apposta, l'avevamo messa al contrario, c'era lo stemma che non sapevamo, ci brontolò per la seconda volta.
Eccoci.
Giustamente molto.
La navigazione com'è? Innanzitutto, che barca era?
Era un catamarano
di quanti piedi?
Era un 39, direi.
39-40 piedi, quindi quattro camere da letto, una dinette enorme.
Esatto, una dinette enorme. Per chi non lo sa, i catamarani hanno questa abitabilità pazzesca, perché ti trovi due barche strette, diciamo, nelle quali puoi fare delle cabine matrimoniali, regolari, dipende dal catamarano. E nel mezzo ti trovi un salone, perché qualsiasi barca gli spazi sono, invece il catamarano nel mezzo c'è un salone enorme, c'è una veranda dietro che è tipicamente anche coperta, per cui, e il la bellissima cosa del catamarano è che in mezzo a due scafi dietro tiri su il tender, che nel caso nostro è una barca rigida, per cui tutto questo è comodissimo, no?
Non solo, ma il catamarano, soprattutto quando fai highland hopping, si dice, è anche la pochissimo pescaggio, quindi, e poi in crociera il catamarano ha una buona velocità. Naturalmente quando vai in crociera non è che stai lì a fare bolline, e quindi però andandotene col vento dal traverso in poi il catamarano è più veloce di un monoscafo.
Sì, e poi il catanà, guarda, perché ho navigato con qualche altro catamarano, i catanà erano tra i catamarani quelli un po' sportivi. I catanà sono fatti in Francia, no? E zona Porta Azzurro, mi ricordo, zona Costa Azzurra, e quindi hanno le derive mobili. Avendo le derive mobili, tu se sei dal traverso in poi l'asco, tiri sulle derive e guadagni un paio di nodi.
Certo.
Le derive mobili, per raccontare a loro, le derive servono per evitare che la barca, si dice, scarrocci, cioè quando si va contro vento la barca tende ad andare via di lato, no? Quindi tutte le barche hanno una pinna sotto, le barche hanno una pinna fissa, ovviamente. I catamarani, siccome non hanno bisogno di raddrizzamento, quindi le pinne possono essere anche mobili. Questi catanà le potete togliere, mettere a cavi all'asco quando navigavi di andature, si dice, strette, di bolina con un po' controvento, per evitare lo scarroccio le abbassavi, quindi barche molto performanti.
Va bene, Paolo basta, stiamo andando troppo sul tecnico. Il viaggio,
quindi
la descrizione.
Granada, poi andiamo
Granada,
a San Vincent.
Com'era Granada?
Saint Vincent è un vulcano. Mm-hmm. E lì dicemmo, cerchiamo di andare sul vulcano. Prendemmo una jeep, una guida. E questo qua non si disse mica che era troppo tardi per andare sul vulcano, per cui questo mandingo, che era un nero pazzesco, una statua, ci portò con una corsa sfrenata in cima a questo vulcano, che poi non arrivavamo proprio in cima perché era troppo tardi. E mi ricordo che eravamo partiti senza acqua, con poca acqua, quindi quando tornammo giù avevamo una sete, mi ricordo, da impazzire. Vedemmo un ragazzino da lontano con delle banane. Dacci queste banane, guarda, qualsiasi cosa vuoi, basta di mangiare qualcosa, è un po' di liquidi, bellissimo.
Ecco, ma descrivici un po' anche i posti, come sono i Caraibi? Sono così belli come ce li immaginiamo?
Allora,
che
a quel
fotografie...
tempo stiamo ragionando del 1990.
1990, quindi annetto, poco turismo, immagino.
Abbastanza poco, cioè il turismo era quasi esclusivamente nautico, cioè le baie, sinceramente erano piene di barche.
Sì.
Nelle baie famose le barche ce n'erano, nelle keys più famose, che poi vi racconto, barche ce n'erano, ma poi poco più, cioè andavi a terra, c'erano tutte baracche. Infatti anche far Cambusa, Martinica è una cosa, ma poi gli altri andavi in delle baracche in qualche modo, porti attrezzati ce n'erano pochissimi, acqua non ce n'era, per cui mi ricordo.
Acqua e carburante, com'era allora, soprattutto il carburante?
Maluccio, mi sembra che secondo me partimmo da, forse rifacemmo un po' di pieno a Union, che poi vi racconto, eravamo lì a Capodanno, insomma carburante poco, però facevamo tanta vela, per cui carburante serviva veramente poco, perché con l'Aliseo c'è sempre, per cui non è come da noi che è un po' sì, un po' no, l'Aliseo c'era sempre, per cui navigavamo sempre i lati sotto vento.
Certo.
Perché l'Aliseo è piuttosto forte, per cui nel lato dove arriva il vento la navigazione è difficile o è impossibile, comunque pericolosa.
Cercavate ridosso dalle coste delle isole, che sono tante lì le isole, c'è proprio un arco di isole.
Vincent, poi andammo a Union facemmo il Capodanno.
Ma andavate verso nord o verso sud? Verso nord?
Andiamo verso sud.
Verso sud, quindi sì, Grenada è a sud.
Sud, andammo a Union, mi ricordo un aneddoto così, una cosa, Capodanno andammo a ballare, avevamo 27 anni così.
E dove siete andati a ballare?
A un clubettino che c'era là vicino. Poi vi racconto un altro club molto interessante, a Moustique, e tu sai come è frequentata Moustique, ma lo diciamo dopo.
Facciamo un break musicale e poi vediamo un po', continuiamo con il racconto.
Grazie a tutti. Down to paradise, at least it's not for me.
Sailing su un catamarano a Caraibi partendo dalla Martinica. Paolo Leonelli, il ricordo più vivido, il ricordo che hai conservato con te con più affetto di tutto quel allora, viaggio.
Allora i Caraibi, musica, reggae dintorni, quindi la gente, la musica ce l'ha nel sangue, quindi il ricordo bello è il Capodanno a Union, dove ecco fui sorpreso. Io a quel tempo avevo 28 anni, così andavo in discoteca, andavo a ballare, non tantissimo, comunque andavo, e da noi in discoteca trovavi i giovani. La cosa che mi sorprese veramente a Union, che c'erano a ballare dai bambini, quindi i bimbi di 7-8 anni imparavano a ballare, fino alle nonne, quelle classiche signore caraibiche un po' arrotondate, diciamo, che sapevano ballare in un modo pazzesco nonostante fossero decisamente sovrappeso. Questo mi sorprese perché ballavano tutti e ballavano con un gusto pazzesco, no? E poi invece l'altro ricordo musicale bellico, che andammo a Mustique, non so se vuoi raccontare te, ma era famosa come isola di VIP e di personaggi famosi.
C'erano i VIP, li hai visti questi VIP?
E quali VIP ho visto? Quindi eravamo un classico bar lì vicino a questa baia bella, fatto su delle palafitte, carino, eravamo pure a ballare. A un certo punto guardo lì e dico: scusa, ma quello è David Bowie?
No, addirittura.
Lo guardo meglio, è David Bowie. Poi
addirittura.
Vicino un po' di più, ma quello è Mick Jagger, erano insieme, erano amici loro. E quindi erano insieme al suo posto e fu molto carino, insomma, ballare davanti a David Bowie. E ovviamente il DJ mise anche Let's Dance, e quindi ballare Let's Dance davanti a David Bowie non fu niente male.
È Mick Jagger che sono in Let's Dance. Hai scambiato un'occhiata?
Un'occhiata. Sì, poi io non sono uno.
Non sei andato ad importunarli con
esatto, ancora, un'occhiata gliel'ho data.
Tra l'altro non c'erano i telefonini, quindi non si poteva,
non
si poteva fare il selfie.
Non è documentata. I testimoni ci sono.
E insomma, dunque, allora, poi tornata a casa, questi viaggi pieni di luce, pieni di sole, sul mare, quando si torna a casa come ci si sente, Paolo?
Allora, ultimo aneddoto, però ultima sì. Cosa carina, anche l'esperienza di vita, perché questi posti insomma sono belli, sono però trovi sempre qualcuno che ti può un po' fregare, no? Allora io da aiuto skipper, l'ultima operazione, arrivati al marina a dover ripartire, era prenotare dei taxi per andare fino all'aeroporto. Quindi Stefano fa: cioè, vai tu, dai a fissare i taxi, parli l'inglese abbastanza bene, quindi andai a fissare i taxi. C'erano dei taxi che stazionavano fuori dal porto turistico, e quindi disse a questo: senti, allora domani però siamo 8 persone, per cui abbiamo bisogno di 2 taxi, così cosa, e fissammo, diciamo, $80, non è importante la cifra, il numero esatto, no? Fissammo $80 e io ho preso l'impegno con tutti, ragazzi, allora $10 per uno, siamo in 8, $80 ci porta all'aeroporto. Perfetto, arriviamo all'aeroporto e questo fa: allora sono 120, come sono 120? Abbiamo detto 80, non avevo scritto niente ovviamente. Solo 100 metri e comincia la discussione, no? Comincia la discussione, nel frattempo l'aereo si rischiava di perdere, no? Siamo avanti magari un quarto d'ora, mezz'ora. E non se ne usciva, no? Poi a questo punto, questo qua, anche d'accordo con i poliziotti, che fa? Chiama i poliziotti e gli dice: questi non mi vogliono pagare perché abbiamo fissato 120 e mi vogliono dare meno. No?
Yeah.
E quindi arriva i poliziotti e mi fanno, ricordate i numeri, 80-120, fanno: ma perché quanto avete fissato? E io lì ho il lampo di genio, gli dico: 50. Come 50? E allora dagliene 100, a posto, vai, chiusa lì. E questa fu la mia prima trattativa, dopo sono diventato anche un venditore della vita.
100
e
euro.
A un certo punto feci giocare io al ribasso, no?
Certo.
E non rimasi più sulla posizione, fai lo scorretto, faccio lo scorretto anch'io. Quando arrivò il poliziotto io dissi meno di quello che avevamo fissato, e poi pagammo quello che avevamo fissato
più o
qualcosa, o poco più.
O poco
e quindi
più.
Questo così, esperienza di vita, di vela e non solo. Altre cose da raccontare, basti, la cambusa lì era sempre un po' difficile, perché fare acquisti non era banale, perché si doveva abbastanza arrangiare. Compriamo delle aragoste da una barchetta che ci arrivò vicino, e quello fu piacevolissimo.
Certo.
Quindi una vacanza da ricordare. Ecco, per chi vuole andare in zona, non so come siano ancora, il bagno più bello a Tobago Keys, che è subito sopra a Union. Quello erano delle Keys veramente, barriere corallinee veramente notevoli.
Va bene Paolo, grazie per questo racconto, di averci portato ai Caraibi, grazie davvero, e ci sentiamo, ci vediamo.
Un saluto e buon vento a tutti.
Buon vento. In inglese, in America si dice sail fast.
Sail fast, ok, noi buon vento. Buona giornata, buona domenica.
Ciao ciao.
Un po' più alta questo.
Lo aveva introdotto, no?
Sì, lui è un po' il simbolo del narcisismo contemporaneo, diciamo che.
E allora salutiamo Paolo, un po' di musica e poi abbiamo in programma delle note di viaggio, a tra poco, quindi.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it.
Vieni a festeggiare la nascita di Fondazione Antiego con una serata imperdibile. Domenica 25 maggio dalle 22 allo spazio Alcatraz, stazione Leopolda a Firenze. Live dei Moscovich Dance Band, DJ set di Populos e Ghiaccioli e Branzini. Una festa che unisce musica e visione con la direzione artistica musicale di Marco Dalmasso e Musica Strada. Ingresso con donazione libera e registrazione. Per info e biglietti vai su eventbrite.it e cerca Ecco Antiego. Ti aspettiamo! Archive Producing per documentari. A giugno il corso immersivo di specializzazione per realizzare documentari inediti a partire dal lavoro con gli archivi audiovisivi. Lezioni frontali, case studies, laboratori e incontri con i più accreditati professionisti dei canali pubblici e delle piattaforme digitali per formare l'Archive Producer per documentari. Una professione sempre più richiesta dalle case di produzione. Dove? A Manifatture Digitali Cinema Prato. Programma e iscrizione su manifatturedigitalicinema.it.
Ciao, sono Paolo Boccia, fisioterapista. È uscito il mio nuovo libro, si intitola Contatto. Oltre 30 anni nel mondo della fisioterapia, tra massaggi, empatia ed energia. Occhio, ragazzi, questo libro spacca.
Contatto, io, il buio e la fisioterapia. Il nuovo libro di Paolo Boccia, disponibile ora in tutte le migliori piattaforme online e librerie.
Ho cercato contatto di parlare lo stanco.
Controradio.
Mr. Social Club. Questo perché torniamo a parlare di Cuba. Abbiamo parlato la settimana scorsa con Gianni, il nostro ascoltatore Gianni. Ma fra l'altro ho raccontato anch'io un po' del nostro viaggio del 2017 con il Contro Radio Club in tempi diciamo un po' più recenti. E allora il nostro direttore generale Marco Imponente di Contro Radio ci ha inviato alcune note di viaggio. E il suo viaggio risale al 2001. Quindi c'era ancora Fidel ed era relativamente da poco successa quella che è la conversione. Sapete che con il collasso dell'Unione Sovietica sono venuti a mancare quelli che erano i sovvenzionamenti e soprattutto il fatto che l'Unione Sovietica comprava quasi tutta la produzione di canna da zucchero di Cuba e a un certo punto tutto ciò è venuto a mancare. E quindi lentamente il paese si è dovuto riconvertire al turismo. E quindi Marco Imponente è andato lì proprio diciamo agli inizi, quando stava un po' cambiando il sistema. Infatti c'erano già l'inizio, le prime strutture turistiche che poi quando siamo andati sia Gianni che io sono state sviluppate di più. E quindi sentiamo un po' questo racconto che ci fa Marco Imponente appunto del suo viaggio del 2001.
Ciò che vi racconto sono appunti di un viaggio fatto a Cuba nell'agosto del 2001. Fidel Castro era ancora il leader massimo e tutto il viaggio fu all'insegna del è giusto o non è giusto, è meglio, è peggio, riferendosi a vaghe idee di socialismo, come canta Guccini nel brano Amerigo. Arrivammo a La Habana in agosto con un caldo torrido, ma vivendo a Firenze la cosa non ci sembrò molto diversa. Nonostante il viaggio fosse organizzato in autonomia, obbligatoriamente la prima notte doveva avere, già all'arrivo, l'albergo fissato. Quello più economico, usato da tutti, era un casermone in perfetto stile sovietico, con l'arredamento originale anni 60, come se il tempo non fosse mai passato. Anche la colazione fu molto diversa da quella degli alberghi, anche di basso profilo, che uno si poteva immaginare. Il primo approccio con La Habana fu dunque l'albergo sovietico e l'idea che nella stanza arredata anni 60 ci fossero delle microspie. La Habana era una città molto bella, affacciata sul Mar dei Caraibi, con il suo lunghissimo malecón. Già nel 2000 i turisti venivano assaltati da improvvisate guide che si dichiaravano professori di storia, che volevano aiutarti a visitare la città. La sera nei locali, le case della trova, giovani e anziani musicisti suonavano una musica fantastica, raccontata in maniera incantevole nel documentario Buena Vista Social Club di Wim Wenders. Una cosa iconica che realmente è presente nella vita della Habana sono le auto degli Stati Uniti degli anni 50-60 che viaggiano e sono perfettamente funzionanti, o quasi. La cosa che mi stupì nel vederle parcheggiate ai lati della strada era che nessuno aveva le chiavi per accendere il motore e tutte si avviavano con un pulsante. Chiesi come mai e scoprì una verità che avrei potuto immaginare. Quando Castro e i suoi Barbudos arrivarono a conquistare La Habana, la fuga dell'aristocrazia e di tutti coloro che erano legati al regime fu fatta in poche ore. E chi scappò lo fece con le chiavi dell'auto in tasca. Dunque migliaia di chiavi entrarono negli Stati Uniti sui voli di linea o con le barche dirette in Florida e le auto rimasero a Cuba senza chiavi. Il problema fu risolto montando dei semplici pulsanti per l'accensione. Evidentemente la proprietà non doveva essere difesa come accade da noi. Le auto furono distribuite dallo Stato a chi aveva fatto la rivoluzione o, in seguito, a chi aveva lavorato in maniera stacanovista per la causa socialista. Un altro episodio che vi racconto mi accadde a Santa Clara, la città adottiva del Che Guevara, quando io e la mia futura moglie entrammo in un emporio statale. Girando fra gli scaffali semivuoti di merce, vedo un libro tutto ingiallito e mangiucchiato dalle tarme. In copertina spicca la figura iconica del Che, Lo prendo, lo apro e scopro che è l'edizione originale del diario del Che in Bolivia del 1968. Chiedo al commesso quanto costa e lui mi dice qualcosa tipo un dollaro. Ma si ferma, prende da dietro il bancone lo stesso libro ma in versione gigante ed inizia a raccontarmi tutta la storia contenuta nel libro, ovviamente in spagnolo, tradotto, per fortuna, da mia moglie. Dietro di noi si forma una coda di persone che aspetta di essere servita, ma nessuno bofonchia e con il passare del tempo, comprendendo cosa stava accadendo, tutti si posizionano intorno a noi, commentando ciò che il commesso racconta. C'è chi rimpiange il Che, chi dice che i suoi figli giocavano nel cortile con i suoi, chi racconta che era una persona molto dura, chi si rammarica per la sua morte. Il Che è una persona molto amata a Cuba. Dopo una decina di minuti abbondanti di racconti e discussioni, il librone fu chiuso. Comprai il libro, che ancora conservo come una reliquia, e uscii. Pensai alla situazione, paragonandola a ciò che sarebbe accaduto in un negozio in Italia, quando nessuno osa interrompere la fretta che precede un acquisto, dove le cassiere del supermercato continuano a battere le merci e accumularle davanti a te senza attendere che tu le metta nella borsa, e per ogni piccolo intoppo la gente in coda comincia a sbuffare e lamentarsi. La fretta la porta il capitalismo?
Bella domanda, la fretta la porta il capitalismo. Finisce così la prima parte di questo racconto di Marco Imponente. 342-8104 il nostro numero di telefono WhatsApp per chi volesse intervenire, e dove è arrivato un messaggio sull'intervento di Paolo di prima. Buongiorno, sono un po' invidiosa di Paolo che ha incontrato ai Caraibi David Bowie e Mick Jagger. Sono stato anch'io ai Caraibi ma non ho incontrato nessuno. Se sei diretta vorrei farti delle domande su questi viaggi di Controradio. Magari gli do un'occhiata dopo. Intanto intanto facciamo un break musicale, poi sentiamoci la seconda parte del racconto di Marco Imponente.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
devo dire nonostante tutto, no? Nonostante Cuba non sia più nemmeno la Cuba descritta da Marco, tante cose sono cambiate, però essere lì, e noi ci siamo andati nel 2017, quindi tante cose erano veramente cambiate rispetto alla Cuba mitica che speravamo, forse anche noi speravamo di trovare. Però tanta emozione a girare in quei posti, Santa Clara, dove ancora, ma addirittura noi andammo alla Playa Coloradas, se mi ricordo bene il nome, dove addirittura c'è un piccolo mausoleo dove sbarcò il Che, c'è la camminata fra le mangrovie, la stessa che ha fatto Che Guevara arrivando con la barca, la Granma. Va bene, ma magari questo lo raccontiamo un'altra volta. Sentiamoci la seconda parte del racconto di Marco.
Un errore fondamentale da non fare a Cuba era quello di parlare di Fidel. Eravamo a cena in una casa particolare, le stanze che i cubani affittano ai turisti, una cosa legale, ma che il regime non vedeva di buon occhio. I due abitanti della casa, un militare in pensione e sua moglie, ci raccontano a cena della vita a Cuba, parlandone bene. La sanità che funziona, la tolleranza etnica, la solidarietà fra compagni. Ad un certo punto, spinto da curiosità, dico: «Ma di Fidel che ne pensate?» A questo punto vedo il terrore negli occhi dell'uomo che mi fa un cenno di silenzio con l'indice portato sul naso. Mi blocco. Sua moglie si dirige verso il mobile dove c'è la vecchia radio e l'accende. Parte una bella canzone di son cubano e lei alza il volume. Un po' troppo per i miei gusti. Da lì in poi il racconto diventa un altro, un lamento delle cose che non funzionano, delle libertà negate, del non poter lasciare il paese. La radio serve dunque a coprire eventuali orecchie indiscrete che a Cuba vanno per la maggiore. Dopo qualche anno ascolto in radio un brano di Manu Chao, Radio Bemba. Radio Bemba è un'espressione spagnola che a Cuba si riferiva al sistema di voce in voce utilizzato dai rivoluzionari nella Sierra Maestra durante la rivoluzione. Successivamente è diventata un'espressione generica per indicare la diffusione di voci e informazioni non ufficiali. Il nostro amico si stava difendendo da Radio Bemba, le orecchie indiscrete. Parlando di Fidel, in un attimo si poteva diventare nemici dello Stato ed essere arrestati. Non ho capito perché le autostrade a Cuba vengono chiamate con questo nome. Forse è un ricordo di un tempo che fu. Siamo a Santiago de Cuba e dobbiamo intraprendere il cammino del ritorno a La Habana. Non so per quale motivo viene in mente di prendere un'auto a noleggio, forse per far prima e godersi un giorno aggiuntivo di mare. Affittiamo una vecchia jeep scoperta e partiamo. Prendiamo l'autostrada e solo dopo poche centinaia di metri do una forte frenata per evitare una buca enorme presente nel mezzo della carreggiata. Mi lamento con mia moglie e riprendo il viaggio. Dopo poco eccone un'altra e poi un'altra. Avevamo stimato che per fare poco più di 300 chilometri ci avremmo impiegato 3 ore, 4 ore prendendosela comoda. Dopo 7 ore ci fermammo a Santa Clara perché stava facendo buio. Eravamo molto lontano dalla Habana. Del resto, non solo le buche, ma anche le persone che ci fermavano nel mezzo della strada per venderci cose da mangiare o altro non aiutava a fare presto. Arriviamo a Santa Clara. Perché non torniamo a dormire dagli amici di Radio Bemba? Suoniamo, ma ci dicono che la stanza è occupata da un piazzista che si è fermato per la notte. Salutandoci, iniziamo a girare a piedi nei dintorni alla ricerca di un posto per passare la notte. Dopo poco, ecco la moglie che arriva trafelata, dicendosi che il piazzista voleva solo riposarsi qualche ora e che era già ripartito. La stanza era nostra. Al mattino, prima di partire, andiamo per pagare la notte. La moglie ci dice: assolutamente no, la camera non andava pagata perché l'aveva pagata il piazzista. Io insisto dicendo che noi abbiamo usufruito della camera e che il piazzista era un'entrata extra. Non c'è modo di pagare, la camera per la notte era già stata pagata. Mi commossi nel pensare che c'erano persone che lavoravano con il turismo a cui bastava il giusto compenso. Pensai al turismo a Firenze ed era soltanto il 2001.
Bellino il fatto che finisce con questa nota positiva, no? della vecchia Cuba, del giusto compenso. Non hanno voluto i soldi perché qualcuno aveva già pagato, quindi diciamo la giornata, l'affitto della stanza per la giornata era già stata coperto. Molto carino, grazie Marco Imponente per questi appunti di viaggio che ci hai mandato. Allora, arriva un commento su come era finito la prima parte, no? Di Stefania. Stefania dice: chiede se la fretta l'ha inventata il capitalismo. Il tempo è denaro, non vi dice niente? Ci dice tanto. Grazie del commento al 342-8104-111. Prossimi viaggi del Conto Radio Club, l'Argentina, novembre, dovrebbe uscire il programma forse la settimana prossima. Il programma era già stato più o meno pubblicato, però mancavano i costi, quindi vediamo un po' se la prossima settimana riusciamo a dare il programma definitivo. È un viaggio importante, pensate un po', copre tutta l'Argentina fino a giù, fino alla fine del mondo, fino alla fine del mondo. E ci sono ben 4 voli interni, se non sbaglio. L'Argentina è molto lunga, guardatela sulla mappa. Allora, vediamo un po' che cosa di chi voleva, chiedeva il nostro ascoltatore, che ha iniziato una polemica sterile. Allora, il nostro ascoltatore voleva sapere, vediamo un po' com'è esigente il nostro ascoltatore, l'età media dei partecipanti. Ma naturalmente sono viaggi importanti, diciamo che si parla di persone con più di 50 anni. però l'età media viene tirata giù perché a volte ci sono i figli e addirittura i nipoti. Quindi è difficile dare un'età media standard, caro ascoltatore. Capite bene che c'è una famiglia con due figli intorno ai 10-12 anni, l'età media scende drasticamente. Poi vediamo un po' la frequenza degli stessi viaggiatori in viaggi diversi. Ma non abbiamo tutte queste statistiche. Come ti chiami? Emanuele. Non abbiamo mai pensato a fare una statistica della frequenza con cui i nostri, la gente viaggia. Non ti posso rispondere a questa domanda. E poi anche vuoi sapere l'apporto di nuove tessere al Contro Radio Club da parte dei viaggiatori? Ma anche questo è un dato che purtroppo non ho, è un'altra statistica che non ho mai avuto. Però c'è da dire che la maggior parte dei viaggiatori del Contro Radio Club sono già soci del Contro Radio Club, quindi però una statistica precisa, un numero non te lo posso dare. Chiedi delle cose che non ci siamo mai preoccupati di analizzare, non lo so, magari grazie alla tua richiesta faremo delle statistiche, ma perché dovremmo fare queste statistiche? Non lo so. Sono le 11:26, mi fermo qui, praticamente rimanete con me, finisce qui la trasmissione di Viaggi del Contro Radio Club, ma fra poco inizia la mia conduzione che arriva fino all'una, quindi saremo insieme fino all'una. Non mollate la frequenza, rimanete su Contro Radio tra pochissimo.